Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 4 minuti, buongiorno amici, buongiorno amiche del demone del tardi, come state? Tutto bene? Innanzitutto vi voglio tranquillizzarvi subito. Allora, con il catalogo di sfighe e di calamità bibliche direi che ieri abbiamo dato abbastanza. Ecco, per dovere di cronaca vi do giusto un aggiornamento piccolo ma importante. Oggi è venerdì 17. Ecco, lo so, fa male, ma ve lo dovevo dire. È venerdì 17 e il meteo dà le temperature in ulteriore salita. Ragazzi, fa così caldo che anche ai ramarri è stato consigliato di non uscire nelle ore più calde e di mangiare molta frutta e verdura. Come diceva un anonimo poeta, questo non è caldo, questa è cattiveria. Fa così caldo che anche Dio ha scelto il condizionatore invece della pace, e a testimoniarlo è l'andamento della guerra. Non c'è bisogno del rasoio di Occam, basta semplicemente leggere le cronache. Da noi intanto gli anziani invadono i reparti dei surgelati, che sono diventati il loro Donbass, perché là fuori è Saigon, roba che se Dante fosse nato oggi i dannati non li collocherebbe all'inferno ma in circonvallazione alle 2 del pomeriggio sotto il sole. Un caldo che è cattiveria, appunto, ma per i creativi milanesi è anche un'opportunità, perché me lo sento, è un attimo che i creativi milanesi siano lì per lanciare la Sudario Fashion Week, il salone della scella pezzata con turisti grondanti da tutto il mondo, hipster in braghette, ragazze in bikini con il ventaglio di design, tutto bellissimo. Bisognerebbe però chiedere al Papa se è lecito o è proibito il bikini prima del matrimonio, perché lo sapete, il matrimonio è uno spartiacque. Ieri anche Gazprom si è accodata alle parole del Papa e ha detto niente gas prima del matrimonio. Però attenzione, perché c'è una novità molto importante. No, non sul fronte del gas, lì proprio novità non ce ne sono, anzi c'è escalation. La novità è sul fronte del matrimonio, perché oggi sulle colonne del giornale Monsignor Mensuali fa una specificazione importantissima alle parole del pontefice: il sesso prima delle nozze sì, se di qualità. Ora si tratterebbe di capire che cosa si intende, che cosa intende il Monsignore per sesso di qualità. Il giornalista del giornale che lo intervista non si avventura nella richiesta, rimane chiuso nella reticenza. Però se si vuole rimanere fedele ai dettami della Chiesa, sarebbe utile saperlo. Che cosa si intende per sesso di qualità? Stiamo parlando della posizione del derviscio rotante, delle sue connesse acrobazie? Stiamo parlando della tenuta tantrica modello Sting e del fatto che non è amore sotto i 56 secondi? Ecco, ci vorrebbe un'enciclica magari per capire meglio di cosa si parla quando si parla di sesso prematrimoniale. Sì, ma di qualità. Vabbè, comunque c'è tempo per pensarci, perché finché c'è così tanta afa, solo l'idea di un corpo in avvicinamento caccia un caldo insopportabile. E a proposito, faccio San Sebastiano, mi immolo di fronte a tutti, perché metto lì una scheggia di patriarcato. Lo so, lo dico, lo ammetto, ma voglio esprimere la mia solidarietà a tutti gli amici maschi all'ascolto che hanno compagne che ieri sera gli hanno detto: però tutto sommato la sera fa quasi freschino. Ecco, tutta la mia sincera solidarietà. 8 e 8 minuti, allora da dove cominciamo? Vabbè, guardiamo in alto nel firmamento e cominciamo dai 5 Stelle. 5 Stelle che ormai fanno quel lavoro che la sinistra non vuole più fare, cioè scindersi, perché nel movimento è di nuovo spettroscissione, di nuovo, un po' come nella parabola dell'Alligalli. Se prima erano 5 le stelle, adesso quante sono? Se n'è andato Casaleggio, povero, pace l'anima sua. Grillo ha scelto l'autoesilio, un po' piccato guru, un po' uomo del monte che ogni tanto scende a valle per dire sì oppure per dire no. Dibba si è ritirato da tempo a fare il guerrigliero nei talk show, minacciando vendetta e ritorno. Restano dunque Gigino e l'avvocato del popolo, uno che ha in curriculum la sconfitta della povertà, l'altro che ha in curriculum la sconfitta alle amministrative. E tra i due, l'avete sentito, sono botte da orbi, praticamente è la versione in cravatta della faida tra Simba la Rue e Baby Touche, perché come in Highlander ne resterà soltanto uno. Dunque, polvere di 5 stelle sul campo largo, con Conte destinato a fare Conte, custode di un'ortodossia ben temperata, e Di Maio destinato a una sua democristianità centrista da far concorrenza a Renzi e Calenda. Sono le due anime del campo largo, sono le due anime conflittuali di un movimento che, come scrive oggi Annalisa Cuzzocrea, è ormai diventato orfano di padre. Stelle a brandelli e senza una rotta, l'abbiamo detto, partiamo da qua e quindi andiamo a pagina 17 della Stampa. Una lotta per il potere nel movimento senza padre, scrive Annalisa Cuzzocrea, è come se il Movimento 5 Stelle fosse destinato ad avere due anime, come se il fatto di essere stato generato da due opposti, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, avesse segnato per sempre il destino di una forza politica nata per distruggere il sistema e finita per rappresentarlo. In questo momento di una storia lunga 13 anni, Di Maio, colui che accusava le ONG di essere taxi del mare, dichiarava da un balcone di aver sconfitto la povertà, rappresenta l'anima governista e l'esponente 5 Stelle più vicino a Mario Draghi, quello che va a cena con Giorgetti, va d'accordo con Guerini, si è intestato la rielezione di Mattarella, accusando anche in quel caso Conte e i suoi fedelissimi di aver sbagliato ogni mossa. Era il grillino quello che più di tutti guardava a destra è diventato il preferito dei dirigenti Dem. Al contrario, Conte è colui che ha rotto con la Lega di Salvini, che ha scelto il centrosinistra o campo progressista, preferisce chiamarlo così, per la collocazione di un movimento di cui ha preso la guida, ma è ora preoccupato di mantenere intatta l'anima barricadera dei 5 Stelle. Terrorizzato dal calo dei consensi, influenzato da chi gli suggerisce un benefico ritorno alle origini, tentato dall'idea di riportare a casa Di Battista e con lui fare una campagna elettorale per le politiche vecchio stile, perché adesso non c'è più Beppe Grillo a trascinare folle, a riempire piazze, talmente distante il fondatore da non essere andato a votare il suo movimento alle comunali genovesi. La verità è che i 5 Stelle non hanno più un padre e che quella scoppiata è la più tradizionale delle guerre per l'eredità, talmente cruenta da rischiare che alla fine del consenso passato di quello presente non resti più nulla. Il duello di ieri era stato annunciato già a gennaio e qua la Cuzzocrea ripercorre le tappe precedenti e poi riprende gli attacchi reciproci sulla scarsa democrazia interna, sulla posizione rispetto alla guerra in Ucraina, sulla mancata partecipazione ai processi decisionali, sono il corollario di quella che è banalmente una sfida per la leadership. Secondo Conte, Di Maio non ha i numeri per vincerla, secondo il capo della Farnesina il presidente dei 5 Stelle non ha la forza per tenere uniti i suoi, chiunque dei due abbia la meglio però rischia di veder restare intorno a sé solo mucchi di macerie, perché a furia di liti e scelte sempre diverse i 5 Stelle hanno perso pezzi di elettorato difficili da recuperare. L'ex premier è convinto che il destino di Di Maio sia finire in qualche formazione centrista a sostegno di Draghi, l'ex capo politico vorrebbe invece resettare tutto e riprendersi qualcosa di cui ha fatto parte fin dall'inizio. Sta di fatto che terremoto che rischia di investire l'esecutivo che Di Maio dice di voler proteggere, con conseguenze che andranno ben al di là dei destini del movimento. Questo dunque l'inquadramento del tema che fa oggi Annalisa Cuzzocrea. A proposito di sfide, c'è anche la disfida dei panni stesi che rimbalza oggi su la prima pagina del giornale, che naturalmente riprende con un grosso approfondimento Libero cos'è la disfida dei panni stesi, e che il comune di Napoli aveva annunciato un'ordinanza con il divieto di far asciugare i vestiti appesi ai panni. Ci avete presente, no? La classica immagine del folklore napoletano con i vicoli addobbati dei panni stesi, è stata rivolta nel nome della tradizione e anche nel nome del diritto ad appendere i panni, ordinanza ritirata, hashtag io stendo e addirittura pronunciamento della Corte di Cassazione, che ha precisato che la biancheria può essere stesa solo negli spazi condominiali purché non vi sia il cosiddetto gocciolio. Non essendoci gocciolio è tutelato il diritto partenopeo all'estensione del panno, anche perché col caldo che fa si asciuga in 3 secondi, e quindi preoccupazioni di gocciolio non ci dovrebbero essere. Torniamo però a questo punto sulle prime pagine per fare la consueta carrellata. Qual è la parola chiave che troviamo sulle prime pagine di oggi e nei titoli? La parola chiave è Europa, perché è una sorta di grande celebrazione della prospettiva Ucraina in Europa. Ucraina in Europa è proprio il titolo che fa la Stampa, con tanto di immagine celebrativa dei 3 leader europei, Draghi che stringe la mano a Zelensky. La Stampa ripropone anche la foto di ieri, quella sul treno, quei 3 leader sull'Oriente Express, il titolo del pezzo firmato da Lucia Annunziata, con quell'immagine effettivamente un po' vintage che rimandava quasi all'Agatha Christie dei 10 piccoli indiani, dove l'assassino non era il maggiordomo ma naturalmente era il Cremlino. A Kiev, Europa è il titolo che fa Avvenire. Draghi, Macron, Scholz, il presidente romeno, Ucraina nella UE, ancora pochi i margini per la trattativa, vanno aperti i porti al grano o sarà catastrofe. L'Avvenire poi lo riprendiamo nella prima pagina, perché c'è una notizia a cui danno risalto solo loro, bravi, e poi vi spiego perché. Ma intanto l'Europa, eccoci qua di nuovo, arriva a Kiev, questo è il titolo scelto da Repubblica, con i leader che aprono all'ingresso nella UE, ma intanto ribadiscono che non ci sono le condizioni per la pace, altri tagli al gas, prezzi alle stelle, del gas, dell'inflazione, dei prezzi e anche del subbuglio all'interno della Banca Centrale Europea, con i falchi che vogliono farla pagare cara alla Lagarde. Parleremo più tardi insieme al professor Di Stefano nel giorno delle locuste. Intanto le borse sono tornate ad andare in picchiata dopo le decisioni della Fed e della BCE. Dalla Prima di Repubblica torniamo alla parola Europa, che sta anche nel titolo del manifesto. L'Europa si avvicina, titola il manifesto, in questo caso l'immagine dei tre leader di fronte alle macerie provocate dalla guerra. I tre principali leader europei insieme a Kiev, Draghi, Macron e Scholz, promettono a Zelensky la candidatura alla UE. In taglio alto il manifesto invece si concentra appunto sulla tensione alle stelle tra Di Maio e Conte, e poi c'è spazio anche per Sboarina, che chiude la porta a Tosi, che nel frattempo è stato accolto a braccia aperte da Berlusconi e da Forza Italia. Sulla Prima del manifesto anche i diritti, con lo sciopero a sorpresa dei drivers di Amazon e il lutto per la scomparsa di Dom e Bruno, uccisi e fatti a pezzi nella foresta, epilogo tragico per la vicenda del reporter e dell'indigenista scomparsi il 5 giugno in Amazzonia, preso il killer tra i mandanti, il clima di impunità per chi elimina gli attivisti. C'è di nuovo che ritorna l'SOS desertificazione in Italia per assenza di piogge, che è anche l'oggetto del editoriale che oggi Gian Antonio Stella firma in prima pagina per il Corriere. Al Corriere ci arriviamo dopo. Intanto siamo sempre alla notizia guida, che è quella della visita dei leader europei a Kiev e della strada aperta per l'Ucraina in Europa. Naturalmente il gusto dell'iperbole è quello tipico del Foglio, e quindi qual è il titolo? A Kiev c'è un gran treno chiamato Occidente, l'Europa si prende l'Ucraina, addirittura con un senso del possesso che fu prealessandrino, è il titolo che fa il Giornale, che parla di mossa storica, e poi riprende le offese di Medvedev, che è uno sempre di buon umore, che sta un po' tra il rapper che fa dissing, il bimbo minchia incazzato, e Napalm 51, che ieri ha dato dei mangia spaghetti, mangia rane, mangia salsicce ai tre leader europei. Ma restiamo sulla carrellata dei titoli, perché la visita a Kiev non piace per niente al Fatto Quotidiano, che titola sarcasticamente "Tre magi da Zelensky", e fa il fotomontaggio con Macron, Draghi e Scholz nei panni dei re magi. Le imprese italiane invece da Putin, Scholz, Macron e Draghi, scrive il Fatto, a Kiev portano solo fumo, mentre ci sarebbe una Davos russa. Volati a San Pietroburgo Unicredit, Confindustria, Russia e Rizzani di qualcosa che non so bene come si dice. Intanto Mosca minaccia di tagliarci il gas e fa impazzire i prezzi. Ancora piano per la nuova UE, il titolo del Messaggero. Spinta di Draghi, ecco, il Corriere della Sera avvalora ulteriormente il ruolo di Draghi nella missione europea. Spinta di Draghi, Kiev nella UE, e lì la foto è proprio quella con il particolare ritagliato di Draghi e Zelensky che si stringono la mano. Alla complessità di Medvedev si dedica il caffè di Massimo Gramellini, mentre intanto sul Corriere incrociamo una delle notizie che oggi attraversano orizzontalmente le prime pagine dei quotidiani: suicidio assistito, il primo in Italia, addio a Federico che aveva 44 anni, ne scrive Giusy Fasano oggi sulle colonne del Giornale di via Solferino. E allora andiamo a vedere il racconto del saluto, dell'addio di Federico. Per la prima volta nel nostro paese un uomo si è congedato dalla vita con il suicidio medicalmente assistito. Federico Carboni, il nome conosciuto e anche utilizzato dai giornali negli ultimi giorni era Mario, ma questo era il suo vero nome, Federico Carboni. In Italia invece una legge non c'è malgrado il richiamo della Corte Costituzionale che nel 2019 sollecitò il Parlamento ad approvarla. Finché non lo farete, dissero in sostanza i giudici della Consulta, chi aiuterà qualcuno a morire non sarà punibile se ricorreranno alcune condizioni. La Corte si stava esprimendo sul caso di Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Coscioni, che aveva accompagnato in Svizzera a morire DJ Fabo, e disse appunto che Cappato non era punibile perché DJ Fabo per DJ Fabo esistevano quattro condizioni fondamentali: 1, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitali; 2, affetto da una patologia irreversibile; 3, la sua patologia era fonte di sofferenze intollerabili; 4, lui era pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Anche per Federico ieri valevano queste condizioni, ma intanto la legge non c'è, continua a non esserci, con un Parlamento incapace di legiferare, più che incapace, che non vuole legiferare sul tema, un referendum che è stato bocciato, e dunque, sussistenti quelle quattro condizioni, Federico ha detto ciao. E è molto tenero anche e commovente il racconto dell'addio. Ha voluto che gli facessero la barba, che lo vestissero con cura, ha voluto che chiunque arrivasse al suo capezzale con un po' di eleganza per gli uomini, ha chiesto la giacca, che la morte non trovasse sciatteria nel luogo in cui era stato costretto a vivere i suoi ultimi 12 anni, ha chiesto che per favore niente piagnistei, ricordatemi con un sorriso. E nella sua ultima lettera al mondo ha scritto che se avrete un nodo alla gola o vi scenderà una lacrima, fermatevi, fate un bel respiro e sorridete, perché se mi avete conosciuto ricorderete com'ero a scherzare di buon umore senza mai lamentarmi. Non nego, ha detto, che mi dispiace con darmi della vita. È stato sincero. Sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario, perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola, ma purtroppo è andata così e io sono allo stremo sia mentale sia fisico. Per gli amici dell'associazione Coscioni, che lo hanno accompagnato lungo la via contorta della giustizia nel giorno del suo finale, ha trovato parole leggere che scacciassero il pianto. Ho visto che mi avete disegnato prima con un paio di boxer e poi con un bel pigiamino blu con delle sbarre che mi imprigionavano al letto, ha detto, ricordando i disegni pubblicati sul loro sito durante i vari passaggi legali della sua storia. Ora levate le sbarre, perché finalmente sono libero di volare dove voglio e spero di essere lì con voi. Se n'è andato dunque Federico, eppure non è mai stato così presente. Lo avevano dato per spacciato la sera dell'incidente stradale, dicevano tutti che sarei morto, e invece il suo fisico ha resistito, è uscito dal coma, dalla terapia intensiva, e quando si è svegliato ha capito subito che il suo futuro sarebbe stato immobile. Decise di voler morire una domenica pomeriggio del 2015, o meglio quel giorno, lo comunicò a suo padre. Non so se tutti capiranno mai e accetteranno mai la mia scelta, perché in queste condizioni ci sono io e parlare da esterni è facile. Non ho un minimo di autonomia nella vita quotidiana, sono in balia degli eventi, dipendo dagli altri su tutto. Sono come una barca alla deriva nell'oceano. E dunque ciao e viva la libertà di Federico e di quelli come loro che rivendicano e riacquisiscono, speriamo anche legalmente, il diritto di disporre del proprio destino. Il primo suicidio assistito senza una legge è il titolo che oggi fa il giorno, mentre vi dicevo che Avvenire è l'unico giornale a ricordare una ricorrenza che non data oggi ma data domani, e che ci sembra giusto in qualche modo anticipare, perché domani Sir Paul McCartney compie 80 anni e allora, come dire, viene bello, giusto, naturale cogliere l'occasione per fare gli auguri a Paul McCartney, magari con una di quelle canzoni che sono una sorta di viatico possibile per un ritorno a passeggiare un po' per tutti, anche per noi, per le strade di una Russia senza guerra e un'Ucraina senza guerra. Back in the USSR, tanti auguri agli 80 anni di Sir Paul McCartney.
On my knee, man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. US, back in the US, back in the USSR. Well, the delivery girls really knocked me out.
Il potere salvifico del rock and roll, mentre intanto dietro ci sono i coretti di George Harrison e John Lennon ad accompagnare la voce solista di Paul McCartney, un rock and roll che ha salvato tante vite e che ha tenuto meravigliosamente in vita fino ai suoi 80 anni proprio Paul McCartney. Auguri! E allora, visto che abbiamo 2 minuti ancora in questa mattinata del Demone del Tardi, completiamo il giro delle prime pagine con Domani, che titola sull'argomento da cui avevamo aperto, ovvero il ne resterà soltanto uno, con Di Maio che lancia la sfida a Conte per il vertice del Movimento 5 Stelle. C'è anche il fondo in prima pagina firmato da Nadia Urbinati con la domanda fatale: ma davvero al PD conviene puntare verso il centro? C'è vita a sinistra? Forse, chissà, lo vedremo oggi. Domani, che propone anche l'inserto Scenari, che è dedicato alla democrazia americana alla prova, e cioè al lavoro della commissione di inchiesta sui fatti di Capitol Hill, su cui ci sta dando larga e ricca documentazione Roberto Festa, lo avete sentito anche all'interno della rassegna stampa internazionale, mentre invece la Gazzetta dello Sport solletica di nuovo gli appetiti nerazzurri, Inter il giorno di Lukaku, anche se il titolo principale è dedicato a una giornata al mare con Pioli. Scudetto non ti mollo, ce n'è anche per la Juve con il possibile arrivo di Pogba. Ma a proposito di inserti, ieri lamentavamo che i cinghiali erano scivolati fuori dalle prime pagine, ed eccola qua la risposta: un cinghialone gigante sulla prima del venerdì. Dalle campagne alle città, il cinghiale è diventato il nuovo incubo degli italiani. Come è stato possibile? E ora che si fa? Siamo andati a caccia di indizi. Oggi è il giorno in cui, in edicola, va anche internazionale con Gabriel Boric, il presidente che può cambiare il Cile, vuole costruire un paese più giusto e inclusivo, pronto a dialogare con tutti, potrebbe essere un esempio per la sinistra in America Latina. E per il presidente cileno, sulla copertina di internazionale, Sanna Marin. La premier finlandese invece, per l'inserto del Corriere della Sera 7, Sanna Marin, viaggio in Finlandia, noi dalla parte giusta della storia. Abbiamo tenuto in fondo, non a caso, il Sole 24 Ore, che oggi apre con banche centrali e inflazione, affondano ancora le borse, gas russo, tagli in tutta Europa dopo la stretta, l'Italia è il 65% della richiesta. Mi fermo qua con le titolazioni, è solamente uno spunto, il mini trailer di quello che sarà a breve con l'arrivo del professor Di Stefano, una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Un professor Di Stefano, ve lo dico subito, che oggi non sarà in studio ma sarà in collegamento telefonico, perché lo sapete, il professor Di Stefano è anziano e quindi gli è stato suggerito non solo di non uscire nelle ore più calde, ma di non uscire nemmeno nelle ore meno calde. Ce l'avremo comunque in collegamento telefonico anche il professor Santoro. Abbiamo voluto fare le cose in grande. Andiamo in pubblicità, tra poco il Giorno delle Locuste.